Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il 28 ottobre del 1922 la capitale italiana visse momenti di terrore, un colpo di Stato passato alla storia come la marcia su Roma. Gli squadristi fascisti, che nelle ore precedenti avevano occupato in diverso modo e con diversi gradi di violenza alcune province italiane, arrivarono alle porte di Roma, spingendo il governo in carica a chiedere lo stato d'assedio. Il re Vittorio Emanuele III si oppose, ma già il giorno successivo affidò l'incarico di formare il nuovo governo a Benito Mussolini, che restò in carica per 20 anni e che portò l'Italia alla disastrosa alleanza con Adolf Hitler. Nel 100° anniversario di quegli eventi torniamo ad analizzare quel che significò la marcia su Roma con Giuseppe Finaldi, Senior Lecturer di Storia alla University of Western Australia. Buongiorno professor Finaldi e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Marcia su Roma quindi come immagine simbolica della conquista del potere politico, che dopo pochi giorni realmente arrivò. Ecco, quella sembrò una manifestazione di chi sapeva con certezza che l'insurrezione avrebbe raggiunto gli scopi desiderati. Come avevano raggiunto i fascisti questa consapevolezza? Perché contavano sul sostegno della maggioranza degli italiani?
Ma io non credo che in quel momento eravamo in questa situazione, si era in quella situazione, non credo che era assolutamente chiaro quello che sarebbe successo. Infatti, mentre la marcia è in progresso, Mussolini resta a Milano, pronto anche per scappare in Svizzera se le cose non andavano bene. Allora non credo che c'era questa consapevolezza in quel momento, ma credo che c'era nel leadership dei fascisti la sicurezza che oltre loro quale sarebbe stata l'alternativa a formare un governo, diciamo, stabile. Le elezioni avevano premiato i liberali al potere, le forze, diciamo, che l'esercito, la monarchia considerava sovversiva, e allora era come una scommessa che riuscì.
Come si è arrivati nell'evoluzione del partito fascista alla marcia su Roma? C'è stato un momento in cui è stato considerato necessario il ricorso alla violenza e alla rivoluzione, o si trattava di qualcosa, diciamo così, inserito nel DNA del partito in attesa solo di essere espresso?
Il fascismo dall'inizio e durante il biennio rosso, no? Il 19-20, già si era espresso in questo modo, anzi si può dire che il fascismo, una delle sue caratteristiche originali, era l'uso della violenza nell'ambito politico, la distruzione di sedi socialiste, le sedi di giornali socialiste, si era formata una milizia armata. Uno deve immaginare la situazione in generale appena dopo la prima guerra mondiale, veterani, gente che aveva portato le armi in guerra, un'Europa in cui le rivoluzioni si contavano, ce n'erano state tante. Allora l'uso della violenza in quel momento, si può parlare della Germania, ovviamente c'era stata la rivoluzione violenta in Russia e più in centro Europa, c'era stata l'occupazione di Fiume, era il modo di far politica fra i fascisti, ma ovviamente anche dall'altra parte, anche i socialisti avevano magari un piccolo movimento armato, indipendente, c'erano chiamate dai comunisti e altri gruppi per far rivoluzione. Allora era una situazione in cui l'uso della violenza, poi dopo la grande esperienza della prima guerra mondiale, l'atto violento era diventato quasi normale nell'Europa, nell'Italia di quegli anni e di quei mesi.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe Finaldi, Senior Lecturer di Storia alla University of Western Australia. E Mussolini più tardi considerò un errore il non essere andato fino in fondo con la rivoluzione ed aver inserito questo suo colpo di Stato, la marcia su Roma e quello che ne è seguito, in una monarchia, quindi preservando il ruolo del re. Perché ci fu questo da lui definito come errore?
Perché in quel momento momento il movimento fascista era abbastanza ristretto ancora. In Parlamento aveva una manciata di deputati, sicuramente non si poteva farla, vuol dire, nella retorica fascista. Dopo il 1922 si parlava della marcia su Roma come una grande rivoluzione, magari anche una grande rivoluzione popolare, però la realtà non era quella, erano pochi ma determinati. Sarebbe stato molto facile per il re di ordinare l'esercito per fermare questa rivoluzione. Quando Mussolini viene chiamato da Milano sempre di venire a Roma a formare un governo, lui è molto consapevole della la reale debolezza del movimento. Mussolini promise di rispettare la Costituzione quando gli diedero l'incarico di diventare primo ministro. Senza quella promessa sicuramente non sarebbe arrivato al potere. Uno può prendere per esempio l'esempio di Hitler nel 1923, che ha cercato di copiare la marcia su Roma, però non aveva capito che al telefono c'era stato questo deal, no? Il governo, con le forze elitarie dello Stato. Quindi una sparatoria della polizia ha sparagliato la sua marcia su Roma. Mussolini era consapevole che doveva trattare, e infatti trattò, e il suo primo governo era, diciamo, varie forze di destra con pochi fascisti, e accettò di rispettare la Costituzione.
E lei ha detto anche che il re avrebbe potuto quindi fermare chi manifestava a Roma, sì, quel giorno. Perché scelse di non farlo?
Perché la speranza era di, in un certo senso, domare il movimento fascista dando l'incarico di governo a Mussolini. Quale sarebbe stata l'alternativa? Ritornare alla crisi che ormai durava quasi dalla fine della Prima Guerra Mondiale, e avrebbe in un certo senso dato ragione ai grandi movimenti considerati anche dal re sovversivi, cioè il Partito Socialista aveva vinto le elezioni del 1919, le elezioni del 1921. Sparando su Mussolini avrebbe, io penso, lui credeva che avrebbe dato in mano a queste forze sovversive l'occasione loro stessi di fare un'insurrezione. Allora io credo che lei ha preferito, cercando di domare e di rendere costituzionale il movimento fascista, e per quello non provocò una specie di guerra civile fra l'esercito e al re patriottico, eccetera, i uomini del fascismo che in un certo senso avevano anche loro questi valori, la grande nazione, celebrando la vittoria della Prima Guerra Mondiale, in un certo senso era l'Italia di Vittorio Veneto. Io credo se il re avesse usato l'esercito per sparare sull'Italia di Vittorio Veneto, simboleggiata dal nascente fascismo, perché ricordiamoci, il movimento ha solo un paio d'anni di vita, no? Due o tre anni di vita, invece avrebbe aperto le porte all'Italia che persone come Mussolini chiamavano quella di Caporetto, cioè i disfattisti, i socialisti, magari anche i liberali di sinistra, i cattolici, quelli che non avevano glorificato forse la vittoria, eccetera. Allora la decisione del re era quella di cercare di domare e rendere costituzionale il fascismo e allo stesso tempo usarlo per stabilire un governo stabile e forte.
Ancora oggi in Italia esiste il divieto di apologia del fascismo, che è reato. Perché secondo lei ancora esiste una percentuale minoritaria ma significativa che assegna al fascismo connotazioni positive?
Ma perché probabilmente non hanno studiato la storia abbastanza, non hanno studiato la storia per bene. Ovviamente il fascismo portò l'Italia al disastro, ma magari vedono in certi valori che il fascismo sicuramente aveva, di una nazione forte, di una nazione militarmente una grande potenza. Vedono in quello un valore che forse invece è stata persa dopo il 45, un'Italia magari la vedono come succube, la vedono come troppo aperta a diversità, all'immigrazione, eccetera, eccetera, e guardano magari nostalgicamente a un'Italia che poteva essere qualcosa di diverso. Ci sono ideologie razziste, attraenti, populiste, che ancora oggi fanno leva, insomma.
In conclusione, se me lo permette, le vorrei chiedere una domanda un po' più personale, in realtà è pubblica, visto che qualche anno fa ha pubblicato un articolo intitolato Growing Up in the Wrong Country, Autobiography of a Second Generation Italian in London. Qual è la nazione sbagliata, quindi, per lei? A cosa si riferisce?
Ah, questo era un articolo che ho scritto in relazione, abbiamo fatto vari qui al dipartimento, che ogni professore raccontava un po' la sua biografia agli studenti e al dipartimento. E io sono di seconda generazione, no? Mio papà ha emigrato a Londra, in Inghilterra, negli anni 50. Growing up in the wrong country voleva dire che mio papà ha creato a casa, mentre crescevo con i miei 7 fratelli e sorelle, un mondo molto italiano, no? Nel senso di quello che facevamo, quello che mangiavamo, gli amici, la chiesa. E vivevamo in una specie di piccola Italia, e vedevamo l'Inghilterra come, in un certo senso, una specie di contaminazione di questo mondo italiano, e in quel senso mi sono sempre immaginato che stavo crescendo nel paese sbagliato, ma che in realtà la mia vita doveva essere in Italia, lì era la vera vita, la vita come doveva essere, invece io stavo crescendo in Inghilterra, ecco, e allora ho raccontato un po' questa sensazione, questa storia nella mia vita.
Ed è anche per questo forse che ha scelto di dedicarsi alla storia dell'Italia e del fascismo in particolare, un po' come fulcro della sua attività accademica?
Assolutamente sì, ma guarda, io già quando ero piccolo, mi ricordo a scuola, quando ero alle elementari, no, mi divertivo molto a disegnare il Hadrian's Wall, no, e i romani che combattevano contro gli inglesi e gli scozzesi. E da allora di sicuro avrei fatto storia, sarebbe stato di sicuro storia italiana, poi invece di fare i romani o il Medioevo sono finito per studiare la storia contemporanea, ma sì, e da quando mi ricordo sicuramente volevo studiare, rimanere sempre in connessione con l'Italia, e per me la mia passione è la storia.
Grazie davvero quindi a Giuseppe Finaldi, Senior Lecturer di Storia alla University of Western Australia. Grazie professore.
Grazie a lei.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.